Allora, stamattina commentiamo le due parabole che poi nel pomeriggio leggerò insieme alla parabola della zizzania, ma adesso le prendo a parte. E sono le due parabole del seme di senape e del lievito. Però, siccome sono riportati in maniera diversa nei vari Vangeli, ve lo leggo, tanto sono due parabole brevi. Allora, espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Questa è la parabola del seme di senape. Tra l'altro, voi non avete mai preso in mano un seme di senape? Se lo mettete in mano e poi girate la mano, nemmeno cade, tanto è piccolo e leggero. Quindi andava proprio bene per questa parabola di Gesù, il seme di senape, perché poi quando cresce diventa proprio una pianta. Ne ho visto uno io 3 metri, ma dicono che arriva fino a 5, 4, 5 metri. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Vi dico subito un particolare di questa seconda parabola che poi illustreremo in maniera diversa. Allora, se voi pensate a una massaia che mette il lievito in 3 misure, è tradotto così, vuol dire che sta preparando il pane per più di 100 persone. Quindi immaginate non solo la potenza del lievito, ma la quantità, una quantità enorme. Allora, come suggerivo ieri, qual è la domanda che può illustrare la prospettiva che apre la parabola? Allora, 2 sono le domande di questa parabola. Una è, e pensate al seme piccolo, quindi alla piccolezza, ma perché il regno dei cieli si presenta all'inizio così insignificante? Cioè, è una, al massimo, potete dire, no, è una proposta, ma non è presentata in termini di potenza, efficacia, forza, è una proposta semplice. E la stessa parola arriva a noi come un seme piccolo, e stavolta sottolineato piccolo, cioè insignificante. Il rapporto, nella mia testa, l'immagine è così, io ho visto, no? Noi abbiamo delle querce di dove abitiamo noi, no? Una quercia. E quando vedete il seme, no? Della quercia, e poi immaginate da quel puntino lì viene fuori una pianta del genere. Tra l'altro è anche applicato: noi moriamo e poi risorgeremo, no? Il passaggio è da un seme alla pianta di quercia. Nessuno si può, se uno non avesse mai visto la pianta di quercia, nessuno può immaginare quello che il seme può produrre. Comunque, la domanda è sempre questa: ma perché è così insignificante? E rispetto invece al lievito, ma dove noi possiamo vedere l'evidenza del regno dei cieli? E pensate alla risposta di Gesù: no? Il regno non si può vedere né qui né là. Non si può dire che consiste in questo o in quello. È come il lievito. Quando mangiate il pane, non c'entra nulla pensare al lievito. Ormai il lievito ha fatto la sua opera e si gusta il pane. Allora il regno dei cieli rispetto alla nostra umanità non è un qualcosa che si aggiunge, è un qualcosa che fa da lievito all'umanità. Quando l'umanità funziona, non si può dire funziona in questo, in quello o in quello. Funziona, cioè è fiorita, mostra lo splendore di quella immagine e somiglianza con la quale noi siamo stati creati. Allora, consideriamo la parabola del seme. Adesso, non tanto la piccolezza del seme, ma la potenza del seme. È un seme minuto, piccolissimo, però è un seme. Se il seme è seminato nella terra, poi germina e cresce. L'esempio è fatto su un giardino, no? Dove c'è un giardino, un orto, dove ci sono i vari tipi di ortaggi. Invece il seme di senapa diventa proprio una pianta, non è un ortaggio, diventa una pianta. Allora, non so se voi avete mai sentito, no? Ma anche per esempio in altre religioni, no? Cioè l'immagine della pianta che cresce a tal punto che poi attira gli uccelli del cielo. L'esempio non è soltanto il seme che fa crescere, ma che diventa una pianta tale che gli uccelli del cielo vengono a nidificare. Da sempre questa immagine è stata interpretata in rapporto a questo. Siccome Gesù, quando parla del regno dei cieli, si riferisce sempre ai nostri cuori, allora questa immagine cosa suscita come corrispondenza alle vicende dei nostri cuori? Allora immaginate, per la nostra testa, cuore, no? Possono passare migliaia di pensieri cattivi. E uno dice, ah no, questo è cattivo, devo toglierlo, questo è cattivo, devo toglierlo, questo è cattivo, devo toglierlo. Voi arrivate a 100 anni, ne avete ancora da togliere. Cioè, sono talmente tanti che non si può inseguire uno a uno. Il suggerimento della parabola è di questo tipo. Voi non preoccupatevi dei pensieri cattivi. In questo senso ho visto che anche nella religione ebraica, musulmana e anche in Estremo Oriente, l'immagine degli uccelli che nidificano su una pianta sono pensati come i pensieri, i vari pensieri che si raccolgono attorno a qualcosa. Allora, l'invito della parabola è: fate crescere la pianta, e saranno i pensieri stessi che trovano la loro dimora, senza dargli più fastidio. E l'immagine sottolinea questo fatto. Siccome il nostro cuore è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, il nostro cuore, il nostro essere, no? A immagine e somiglianza di Dio, quando voi accogliete la parola, e la parola non è un buon pensiero, la parola è sempre il figlio di Dio incarnato. Quando accogliete una parola nella scrittura, accogliete la realtà del verbo, cioè di Gesù, che poi voi lasciate crescere e crescendo attira tutti gli altri pensieri. La dinamica di fondo è: non vale tanto combattere il male, vale far crescere il bene. A tal punto che quando il male vi assale, voi non sapete dove trovare il male per reagire, cioè per reagire con il bene. Questa è la dinamica che c'è sotto, no? Noi non è che crediamo tanto a questo. Tanto, per esempio, faccio una domanda. Allora, noi diciamo, e anche nel Vangelo è scritto, no? Saremo giudicati sulle nostre azioni. Allora, io nella mia vita ho cercato di fare cose buone. Poi a un certo punto mi sono arrabbiato, ho ammazzato uno. Porca miseria, poi mi pento, va bene, no? Mi pento e quando arrivo davanti a Dio, come sono giudicato? Se mi prende, diciamo, se mi prendono i carabinieri, io posso pentirmi finché voglio, la galera la faccio, perché ho ammazzato uno. Dio come si muove verso di noi? Quando noi pensiamo al giudizio, come pensiamo che si svolga? Ora, è solo, solo per, come dire, per stimolarvi, per farvi riflettere. I padri antichi hanno spiegato così. Dio non è un carabiniere, non usavano questa parola, ma non è un giudice che fa l'elenco. Dio ci tratta da figli, da persone. Allora, in gioco non è le cose che avete fatto, ma il desiderio di lui che avete coltivato. Allora, il giudizio non è sulle singole azioni, noi ne possiamo fare tante buone e tante cattive, ma è sul cuore che sta aperto al desiderio di lui. Se questo desiderio di lui diventa grande, automaticamente voi non fate cose cattive. E se anche vi dovesse capitare di fare cose cattive, veramente vi pentite con tutto il cuore. In realtà, il giudizio di Dio avviene nel contesto della vicenda del figlio che è morto per noi. Non può giudicarci dall'esterno, perché lui è morto per noi, è pieno di compassione per noi. Quello che può chiedere è: ma tu ti sei mai mosso a compassione per me, che sono morto per te? Ma tu non hai mai visto l'amore che io ho testimoniato a te? Il risvolto. E se hai visto qualcosa di questo, perché non hai usato compassione e misericordia con i tuoi fratelli? La sostanza è esattamente questa. Allora, la cosa bella di queste parabole è: da qualsiasi punto della nostra storia noi proveniamo, pensate al più brutto possibile, noi non abbiamo nulla da perdere davanti all'amore di Dio, perché Dio non tiene conto di nessun punto di partenza. Dio viene incontro a noi con il suo amore. Se noi lo accogliamo e lo facciamo crescere, è quel desiderio del cuore, allora tutti i pensieri cattivi è come se trovano posto, trovano il luogo vero e sono, diciamo così, neutralizzati nel male. Anche qui, non so se voi avete mai pensato, quando uno, per esempio, uno mi fa un'osservazione e io rispondo con, in modo aspro, no? È chiaro che dice una mancanza di carità, va bene. Ma quello che muove quel cuore è il disprezzo per l'altra persona o qualcos'altro? Se voi osservate, in tutti i peccati che facciamo, nessuno di noi cerca il male per il male. Con un'azione cattiva, noi vogliamo in qualche modo salvaguardare qualcosa. Magari, cioè magari, togliete il magari, in modo sbagliato, in modo, diciamo, non bello, però vogliamo salvaguardare qualcosa. Allora, in ogni peccato resta nascosto una energia buona che noi siamo chiamati a riscattare. Quando cresce il desiderio di Dio, noi scopriamo in tutti i nostri peccati quello che è da riscattare. E riscattando noi cresciamo, fioriamo nella nostra umanità. Per esempio, perché noi oggi, quando recitiamo i salmi, no? Davanti a certe espressioni dei salmi proviamo un misto di, non proprio di scandalo, forse non di scandalo, però un misto di, è come se non ti trovi bene, un misto di disagio, no? Quando, per esempio, butta tutti i suoi figli contro la roccia, una cosa così. Cioè, se voi guardate, i salmi hanno diciamo, uno spettro di sentimenti molto più largo di quello che noi siamo disposti a riconoscere davanti a Dio. Ma se voi non riconoscete davanti a Dio tutto il male che vi passa nel cuore, non sarete riscattati, non diventerete luminosi. Occorre riconoscerlo tutto, senza paura, ma riconoscerlo davanti a Lui. È tutto ciò che riguarda l'applicazione di questa parabola del seme, che diventa pianta e attira tutti i pensieri cattivi. Avete mai sentito questa spiegazione?
No.
Proprio mai, mai, mai?
No.
Allora, non avete mai letto i Padre Antichi, allora. Però è molto consolante questo, perché non si tratta di costruire chissà che cosa, si tratta di allargare il cuore a un desiderio immenso. Ed è il desiderio davanti all'esperienza che voi vedete in Gesù dell'amore di Dio per voi. Questo significa accogliere la parola. Poi passiamo alla seconda parabola, quella del lievito. Adesso vi faccio una domanda birichina. Vediamo un po'. In quale altra parte della scrittura si parla di una donna che diciamo così, prepara da mangiare con 3 misure di farina. C'è solo un altro passo, vediamo chi si ricorda.
Elia.
No, quella fa proprio piccolo piccolo, a poco. Invece 3 misure è tanto.
Quella di Abramo.
Bravo. Bravo. Quando riceve, no, la visita dei tre, lei va a impastare 3 misure di farina, che vuol dire per 100 persone, una cosa esagerata, no? Allora, quando la scrittura, usando un'immagine, esagera un particolare, canta Cicova, cioè c'è sotto come un segreto che va svelato, va compreso. Allora pensate alla figura di Abramo. Con Abramo incomincia nel mondo la vera fede nel Dio vero. Abramo, nella cui fede anche noi ci troviamo, è il primo della storia, no? La storia della Bibbia, è il primo a riconoscere la realtà di Dio. Quella realtà di Dio che si manifesta con l'iniziativa di Dio che chiama Abramo. La fede nel Dio vero è il lievito che impasta tutta l'umanità. L'umanità è grande, ma quel lievito è capace di fermentare tutta l'umanità. La fede è rivolta a tutti, a tutto il mondo, ieri, oggi e domani. Quando si applica a questa parabola, come dire, al tempo di Gesù, quando i discepoli ascoltavano le parabole, non erano come noi che siamo a digiuni delle scritture. Chi ascoltava aveva i riferimenti delle scritture e sapeva collegare diciamo, queste corrispondenze della scrittura. Quando Gesù parla del lievito, in una massa così grande, il primo impatto è quello del il Messia che si presenta in veste umile. Pensate a tutte le profezie quando entra in Gerusalemme su un asino, un puledro d'asino, è mite, non usa i caratteri di un re vittorioso, di un re che conquista. Verrà processato, no? Cioè, è un lievito che tende, come dire, a perdersi, ma se è accolto nella nostra umanità, tutta l'umanità fiorisce. Cioè la fede in colui che esprime al massimo titolo la debolezza e la stoltezza di Dio diventa la vera sapienza e la vera forza di Dio che fa splendere l'umanità. Quando dicevo, ma si può riconoscere il regno di Dio in qualcosa? Io faccio un'azione buona, posso dire che il regno di Dio è in quello? Se lo potessi dire, io direi, o perlomeno potrei dire, o guardate me, che così vedete il regno di Dio. Anche il più grande santo non può dirlo, anzi è santo proprio perché non si arroga mai questo diritto, in quanto si sente così piccolo che non potrà mai dire in questo si mostra il regno di Dio. Può dire, benedico Dio che mi avvicina alla sua santità per far splendere il suo amore per tutti. Ma non si può dire l'amore splende in questa cosa o in quell'altra cosa. Ognuno ne farà esperienza nella vita che ha, negli incontri che farà, nella storia che costruirà. Non si può dire la storia va creata così. Voi non sapete cosa succede domani. Potete però sapere, perlomeno come speranza, sapere che il domani lo potete vivere totalmente nella luce di Dio. Il domani lo potete vivere nella fede nel Signore Gesù. Questo lo potete dire. Ma come questa fede si esprimerà in pratica, voi non lo potete dire. Non lo potete sapere. È la forza del lievito che scompare, non si vede più, ma la pasta è tutta fermentata. Pensate per esempio alla persona nelle sue, diciamo, chiamiamolo, come si potrebbe dire, nelle parti che lo compongono. Pensate semplicemente, non so, alla testa, a un cuore, a una sensibilità, a una memoria, no? Cioè noi siamo sì esseri unità, sono sempre io che capisco, sono sempre io che amo, sono sempre io che ricordo. Però per noi è molto difficile essere integri totalmente in tutto. Allora, la forza del lievito, questo è un pensiero di San Girolamo, la forza del lievito è quello di portare tutto all'unità, che io mangi, che io dormi, che io sia trattato bene, che sia trattato male, che so io, che sia sano, che sia malato, che sia ricco, che sia povero. Qualsiasi situazione io la posso vivere totalmente unito, totalmente integro e totalmente in funzione dello splendore del Regno dei Cieli. La forza del lievito, e sarebbe la forza della conversione al Signore quando accogliamo la sua parola, è quello di portarci a vivere uniti in tutte le nostre parti perché tutto di noi splenda come testimonianza dell'amore di Dio per tutti. In questo senso, quando noi facciamo il bene, o cerchiamo di fare il bene, se poteste percepire che è un'enorme grazia che il Signore vi fa di poter collaborare a che nell'umanità prevalga l'amore suo per tutti, ma sentire non tanto il bene che potete fare voi, ma l'invito a partecipare a questo bene di Dio che attraversa tutta la storia, che si rivolge a tutti gli uomini e di cui voi umilmente vi sentite come posso partecipare anch'io, posso dare il mio piccolo contributo. Se facciamo così, in primo piano non è mai il nostro ego, io ho fatto, che vi mette sempre poi su uno sgabello rispetto a chi non ha fatto. Ma è così grande il desiderio di questa rivelazione, desiderio del regno dei cieli, no? Che voi vi sentite come piccoli collaboratori a questo grande disegno di Dio. E per quanto bene facciate, restate sempre piccoli. Il criterio di discernimento, se il bene che fate è il bene che partecipa al bene di Dio, è quello di sentirvi sempre più piccoli di tutti. Quando questo funziona, il lievito sta facendo la sua opera, sta facendo fermentare tutta la vostra umanità e aiuterà questo a far fermentare l'umanità di tutti. E poi c'è un'altra spiegazione, sempre di San Gerolamo. San Gerolamo è un uomo piuttosto rude, però ha delle rude nel senso che dice pane pane fino a vino. Se la prende anche con Sant'Agostino, gliene canta quattro anche Sant'Agostino. Però è un uomo integro che quando vede, vede con precisione, no? E dice: Gerolamo spiega come il lievito sia la conoscenza del mistero di Gesù, quindi del figlio di Dio incarnato, che ci fa comprendere tutte le scritture. Perché San Gerolamo può dire questo? Provate a immaginare. Se noi potessimo accogliere la comprensione, no, di questo mistero di Gesù che rivela l'amore di Dio, di cui tutte le scritture sono intessute, noi quando leggiamo le scritture ne cogliamo il riverbero continuo e noi ci nutriamo di questo amore di Dio che attraversa sì il mondo, ma come si fa a coglierlo? Si può cogliere attraverso le scritture, ma come si fa a comprendere le scritture? Si comprende attraverso il mistero di questo figlio dato a noi, che subisce la passione, che muore e che risorge per noi. Cioè quello che poi verrà anche affrontato come immagine del tesoro nascosto nel campo, il tesoro è il Signore Gesù nel campo delle scritture. Dire questo a un ebreo aveva un grande significato, dirlo a noi non tanto, ma solo per deficienza nostra, ma solo perché siamo deficienti, non imbecilli, deficienti, secondo il termine latino, manchiamo delle forze di comprensione. Deficienti vuol dire uno che non comprende, non uno che è scemo, più o meno lo stesso, ma in questo significato no. Allora, l'invito è questo: fate crescere il desiderio di Dio, non combattete i vostri difetti, che non serve a niente. Se fate crescere il desiderio di Dio, anche i vostri difetti si sciolgono, anche i vostri peccati si rarefanno e l'energia che è nascosta nei vostri peccati torna a essere usata dal vostro cuore per Dio e per l'amore ai fratelli. Questa sarebbe la sostanza delle due parabole. Poi so che i fogli sono stati distribuiti, non andate a pubblicizzare più avanti. Basta. Il pomeriggio metterò insieme queste due parabole con la parabola della zizzania, perché c'è una comprensione ulteriore da raggiungere. E poi se avete domande fatele.